Radio 3 Suite. Lezioni di musica. Guido Barbieri. L'offerta musicale di Johann Sebastian Bach, seconda parte.
Una buona mattinata e bentornati alle nostre lezioni di musica. Riprendiamo questa mattina il discorso che avevamo lasciato un po' a mezz'aria, in sospeso, sul musicalische Opfer di Johann Sebastian Bach, che costituisce l'oggetto delle nostre lezioni in questo fine settimana. Parlavamo ieri di una sorpresa che ad un certo punto si profila nella architettura formale dell'offerta musicale. Ed ecco che questa sorpresa effettivamente arriva. Perché? Perché intercalato tra i due canoni perpetui dell'offerta musicale appare nella edizione a stampa del 1747 un oggetto musicale del tutto insolito nel contesto canonico di questa silloge, ovvero sia una inattesa e imprevedibile sonata sopra il soggetto reale attraversa violino e continuo, come appare appunto nell'edizione a stampa del 47. Insomma, in altre parole, una vera e propria sonata a tre per flauto traversiere, violino e basso continuo, ovvero sia lo stesso organico del secondo canone perpetuo. E questa apparizione fa compiere all'intera opera un bruschissimo salto di carattere stilistico, insinuando nel rigoroso contesto polifonico e contrapuntistico del ricercare e dei canoni il principio latamente concertante della trio sonata o della sonata a tre seicentesca. Insomma, una virata decisa dall'astrattezza della scrittura canonica verso la concretezza invece dell'architettura sonatistica. Ebbene, da questa sorprendente sonata a tre che si insinua nel corpus canonico dell'offerta musicale, noi ascoltiamo il bellissimo largo iniziale, sempre nella esecuzione, come abbiamo fatto ieri, della Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner. La sonata a tre per flauto, violino e continuo che appare, come dicevamo prima, con una certa sorpresa nel tessuto canonico e contrapuntistico dell'offerta musicale di Johann Sebastian Bach. Jona Braun, violino, William Bennett, flauto e Nicholas Kremer, clavicembalo, ovvero sia i solisti dell'Academy of St. Martin in the Fields. Beh, forse cominciamo pian piano a capire in che cosa consiste l'identità tra la parte e il tutto, l'osmosi, insomma, sia pure di segno opposto, tra il processo di cristallizzazione che ha portato alla scrittura del primo Ricercare e il processo di cristallizzazione che invece riguarda l'intero corpus dell'offerta musicale. E lo capiamo da questa considerazione. Nella epoca storica in cui quest'opera capitale dell'ars contrapuntistica prende corpo, le forme musicali che costituiscono il suo scheletro portante, sono ormai dei reperti del passato. Il canone, il Ricercare, la fuga, la sonata 3 per l'appunto, seguendo l'ordine cronologico di avvento, non possiedono più alcuna vitalità, non fanno più parte e da tempo del vocabolario d'uso del compositore moderno. Insomma, hanno già subito, in altri termini, un profondo processo storico di cristallizzazione che in fondo ne ha fortemente ridotto il tasso di entropia, per l'appunto. Bach, nel ridare invece a queste forme una perfetta funzionalità di carattere stilistico, agisce da un lato come uno storico della musica e dall'altro come uno scienziato, sia pure piuttosto atipico. Per un verso, infatti, Bach scrive letteralmente una specie di trattato storico molto dotto sulla evoluzione delle forme musicali e degli idiomi strumentali cameristici dal 400 fino ai nostri giorni. Una specie di compendium, ma vivo, pulsante, di tutte le forme storiche in cui la scrittura canonica e quella sonatistica si sono nel tempo cristallizzate. Per l'altro verso, però, Bach dimostra, ma nella prassi, non nella teoria, che il processo di cristallizzazione delle forme musicali, a differenza di quello che avviene in natura, è un fenomeno perfettamente reversibile. Invertire la freccia del tempo, insomma, in musica si può, e dunque anche il canone, il Ricercare, la fuga, la sonata 3 possono ritornare dallo stato solido allo stato fluido, tornare insomma ad essere strumenti vivi nelle mani dell'homo faber, dell'artifex che domina uno strumentario formale che è potenzialmente illimitato. Nelle mani, insomma, del vecchio cantor di Lipsia, i reperti del passato, dai più arcaici procedimenti polifonici fino alle spoglie della sonata 3 di matrice corelliana, rivivono letteralmente una seconda vita. E in questo atteggiamento forse si può ritrovare qualche cosa di simile a ciò che fece Ludwig van Beethoven nell'ultima fase creativa della sua vita, ultime sonate, ultimi quartetti, quando ridiede vita a forme anch'esse del passato, come la fuga, appunto, e il tema con variazioni. Ascoltiamo, per chiudere questa fase del nostro esame stratigrafico, un altro esempio dalla sonata a tre, vale a dire l'allegro conclusivo, sempre nell'esecuzione di Jona Braun, William Bennett e Nicholas Kremer. Thank you. L'allegro, ovvero sia il movimento conclusivo della sonata per flauto, violino e continuo dall'offerta musicale di Johann Sebastian Bach con Iona Braun, violino, William Bennett, flauto e Nicholas Kremer, clavicembalo. L'esame stratigrafico, come l'abbiamo chiamato, del musicalische Opfer di Bach non sarebbe completo, credo, se non cercasse di illuminare anche lo strato superiore del minerale, ovvero sia quello che potremmo chiamare filosofico-scientifico. Si è molto discusso, e probabilmente si continuerà a discutere per sempre, intorno alla natura funzionale di 13 brani che compongono la Silloge. Si tratta di una raccolta unitaria, destinata ad una esecuzione integrale, oppure di una collazione di brani eterogenei, dotati ognuno di una sua propria autonomia. Il quesito non è soltanto di carattere accademico, non dipende insomma soltanto dall'impaginazione dei brani nei dischi che possiamo comprare, perché dalla risposta, da questa risposta, dipende la soluzione di una croce dolorosa che da sempre tormenta gli interpreti moderni. Qual è la disposizione ideale da dare ai singoli brani? Qual è, insomma, l'ordine più rigoroso? Qual è la successione filologicamente più corretta e più musicalmente efficace? Beh, le prove documentarie e i paradigmi indiziari sono decisamente discordanti. Come ci informa Alberto Basso, la seconda delle tre edizioni a stampa, ovvero sia i 100 esemplari pubblicati da Schubler e presentati alla Fiera di San Michele a Lipsia nel 1747, suddivide i 13 brani in 5 sezioni raggruppate in 3 fascicoli distinti e sembra dunque escludere del tutto l'ipotesi del ciclo unitario. Però c'è una ricerca forse più originale intorno alla natura dell'opera che apre scenari decisamente nuovi. È quella condotta da una musicologa statunitense, si chiama Ursula Kirkendale, che porta verso una conclusione diametralmente opposta. E il suo studio si intitola The Source of Bach's Musical Offering, The Institutio Oratoria of Quintilian. Proviamo a seguire il suo ragionamento, che è un po' complesso, ma vi assicuro che vale la pena di capirci qualche cosa di più. Ebbene, Kirkendale individua nella ars retorica di Quintiliano la fonte dell'architettura originale che Bach avrebbe voluto imprimere alla raccolta. Secondo questa ipotesi, ognuno dei 13 episodi corrisponde ad una delle parti della oratio prescritta dall'autore, per l'appunto della institutio oratoria. Il ricercare a tre corrisponde all'exordium, ovvero sia all'incipit del discorso, il canon perpetus e i canoni da 1 a 5, rispettivamente alla narratio brevis, ovvero sia alla invenzio nel discorso retorico, e alla narratio longa, ovvero sia la parte in cui il retore ricorre all'arte della persuasione. Poi la fuga canonica corrisponderebbe al cosiddetto egressus, ovvero sia il luogo in cui, secondo le parole di Quintiliano, l'oratore, una volta esposto l'ordine delle cose, si dilunga su qualche passo propizio e degno di plauso. Sempre secondo l'ipotesi di Kirkendale, il ricercare a 6 svolgerebbe poi la funzione dell'exordium secondo, ovvero sia il punto in cui l'oratore cerca di accattivarsi l'animo degli ascoltatori. Ancora, i canoni a 2 e a 4 avrebbero il ruolo della argumentatio, ossia il momento in cui la tesi viene sottoposta al procedimento della confutazione, mentre la sonata e il canon perpetuum interpretano le due parti finali e complementari però della oratio, così come prevista da Quintiliano, rispettivamente la peroratio in ad factibus, come viene chiamata, e la peroratio in rebus, ossia, in parole più semplici, il richiamo ai sentimenti da una parte e l'appello conclusivo alla ragione, alla ratio, dall'altra. Una bellissima conferma, secondo me, della attendibilità della ipotesi formulata da Kirkendale viene dal fatto che a questa struttura si applica perfettamente il misterioso acronimo della prima edizione a stampa, ovvero sia, come si ricorderà, l'abbiamo detto nella puntata di ieri, Regis Ius Cantio et Reliquia Canoniche Arte Resoluta. Ebbene, secondo questa ipotesi, ogni lettera coinciderebbe non soltanto con la parola corrispondente, ma anche con la lettera chiave di ogni singola parte. Ascoltate perché è davvero singolare e sorprendente. La R di Regis corrisponde al primo ricercare, la I di Iussu alla inventio della narratio brevis, la C di Canzio con i 5 canons della narratio longa e via di seguito. Insomma, se si prova a ridurre questo impianto concettuale ad uno schema visivo, si ottiene un'altra incredibile sorpresa, ovvero sia, secondo una ipotesi ermeneutica molto suggestiva, un'immagine di carattere fortemente realistico. L'acronimo, infatti, provate a immaginarvelo, provate a guardare questa parola, è il tronco dal quale si dipartono da un lato i rami delle parole corrispondenti e dall'altro i rami delle parti retoriche del discorso. Bene, insomma, in questo modo il simbolo iconico del Musicalische Opfer sarebbe nient'altro che quello dell'albero, il medievale albero della vita oppure il più moderno albero della conoscenza, che dalle radici del ricercare, che prende il nome di, non a caso, Querendo in Via Ignetis, conduce verso i rami più alti del canne perpetuo. Questa è la grande sorpresa iconica, visiva e concettuale che riserva l'offerta musicale, se la si guarda con occhiali un po' diversi dal solito. E noi adesso ci affidiamo ancora alla musica proprio per ascoltare quel brevissimo Canon Perpetus che in fondo rappresenta, sia pure in breve, una delle radici di questa silloge. Il canone perpetuo, dunque, dall'offerta musicale di Johann Sebastian Bach, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner. È evidente, per concludere questa nostra indagine stratigrafica, come abbiamo detto, intorno all'offerta musicale, che un esame completo è del tutto immaginario e anche molto pretenzioso, naturalmente, non soltanto perché i materiali che costituiscono il corpus dell'opera sono disposti, come si è visto, in modo simultaneo e non in modo contiguo, ma anche perché si dovrebbe probabilmente supporre l'esistenza di un numero potenzialmente infinito di strati. In realtà gli interrogativi che quest'opera lascia ancora aperti sono assolutamente innumerevoli. Qual è, ad esempio, proviamo a buttarne lì qualcuno per concludere, il significato del ricercare a sei voci che Bach non compone istantaneamente sotto gli occhi dell'imperatore, ma che invece ricompone per l'edizione a stampa? Beh, possiamo fare qualche ipotesi anche da questo punto di vista. Fino a quel momento Bach non aveva composto fughe artificiose destinate ad un così elevato numero di voci. C'è chi sostiene allora che il significato di questo gesto vada ricercato molto, molto lontano dalla cosiddetta lettera della musica, ovvero sia andrebbe addirittura scomodata l'ottica astronomica di Keplero, secondo il quale l'armonia delle sfere, ossia la rappresentazione della completezza dell'universo, è costituita da una ininterrotta polifonia a sei voci, vedi caso, nella quale si riflette il moto dei sei pianeti originari. Ma è abbastanza facile rilevare come il numero 6 richiami prepotentemente anche un'altra allegoria fondante, ovvero sia proprio quella della creazione, una ulteriore rappresentazione dell'universo vista però in questo caso sub specie religiosa. Ancora, un altro interrogativo, forse abbiamo il tempo di porcelo: perché il tema regio è costituito proprio da 11 suoni? È una domanda che abbiamo fatto proprio ieri. È davvero scaturito da un suggerimento di Federico II oppure è stato lo stesso Bach, una volta tornato a Lipsia, a disporre in sequenza 11 suoni in modo da poter completare la sequenza con un dodicesimo suono che rappresenta con tutta evidenza un'altra metafora della completezza, questa volta la completezza del sistema musicale? E per finire al momento, qual è la relazione profonda tra i due ricercari, cioè i pezzi cardine della raccolta, che nello schema retorico proposto da Kirkendale corrispondono ai due exordia, ossia ai due incipit fondamentali dell'opera? Se il ricercare sei voci rappresenta simbolicamente il moto della creazione, il ricercare a tre voci non può essere invece la metafora della Trinità? Ovvero sia la rivelazione iconica della croce, un motivo particolarmente caro al Bach delle passioni. E allora, non si potrebbero interpretare i due ricercari, lo fa per esempio in un saggio molto illuminante Giuseppe Fagnocchi, come il tentativo di realizzare la sintesi ideale tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, entrambi fondamento di una filosofia dell'essere, che in fondo trova il proprio veicolo espressivo nell'esercizio di una sistematica ars memoria, come si vede, annidata nelle pieghe di una ermeneutica forse un po' esasperata, si affaccia l'ipotesi, in fondo, che il Musicalische Opfer possieda un profondo significato di carattere concettuale e che possa essere interpretato come una riflessione su un tema per niente estraneo agli interessi filosofici, scientifici e religiosi che Bach coltiva di sicuro negli ultimi anni della sua vita. L'interrogativo, cioè, se il sistema musicale sia in grado di riflettere non soltanto se stesso, ma anche la completezza dell'universo che lo accoglie. Questo è uno dei cruci concettuali di Bach ed è questo un quesito squisitamente ontologico che si richiama direttamente alla filosofia scolastica di Tommaso e che riguarda in definitiva la relazione tra le due dimensioni complementari dell'essere e dell'esistere. Forse non è per niente inutile ricordare che proprio il mese successivo al fondamentale viaggio a Potsdam, Bach aderisce ufficialmente alla famosa Corresponderinde Societät der Musikalischen Wissenschaften in Deutschland, ovvero sia un'accademia fondata nel 738 da uno dei suoi allievi, Lorenz Christoph Mitzler. Era questa un'accademia di studio e di ricerca che si proponeva di conciliare discipline lontane e a volte irriducibili tra loro, come la musica, la filosofia, la matematica e le scienze. Ecco che allora si affaccia dietro e oltre la facciata delle architetture formali l'idea che l'offerta musicale si iscriva in realtà in una sorta di quadrato magico i cui lati sono costituiti dalle discipline fondamentali della riflessione bachiana dei tardi anni di Lipsia, un intreccio insomma di relazioni complesse in cui musica, matematica, filosofia e religione contribuiscono in egual misura a fondare una compiuta teoria speculativa dell'esistenza. Ecco quello che forse si nasconde dietro la trama del Musicalische Opfer di Johann Sebastian Bach. Una buona mattinata da Guido Barbieri.
Potete ascoltare l'offerta musicale di Johann Sebastian Bach dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3 Archivio Storico. Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.